qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Oggi intanto auguro a tutti un buon anno, speriamo che sia un buon anno che porti pace e distensione, perché questo è quello che abbiamo bisogno. E speriamo appunto che il 2025 sia proprio in questa, possa snodarsi in questa prospettiva. Ecco, però adesso andremo necessariamente a discutere, a vedere, a capire cosa sta succedendo o come potrebbe finire la guerra, perché di guerra si tratta, in Ucraina. Ecco, ormai sono 3 anni che questa guerra è stata messa in piedi, è stata provocata dalla NATO, è stata cercata, voluta dalla NATO per distruggere la Federazione Russa, per mettere nelle condizioni la Federazione Russa di non essere più, di non reagire più. Cioè, in pratica la NATO voleva trovare un altro Yeltsin da poter giocare come volevano loro, e invece non hanno trovato questo, ma hanno trovato una nazione, la Federazione Russa, che ha reagito a questo Dirac voluto dalla NATO e sostanzialmente dal Partito Democratico Americano, che hanno fatto da Obama, dalla Clinton e da Biden, che hanno fatto di tutto per provocare la Russia, per costringere la Russia a reagire. Perché bisogna sempre ricordarsi una cosa, che noi abbiamo sempre detto in generale in Occidente, che Stalin cosa ha fatto? Invece di reagire nei confronti delle provocazioni della Germania hitleriana, non ha fatto questo, non ha reagito, ha cercato di trovare degli accordi, e poi gli accordi non sono stati rispettati dalla Germania nazista, e la quale poi a sua volta l'ha attaccata in maniera proditoria, la Federazione, l'Unione Sovietica di allora. Ecco, questo è successo anche in Ucraina. La NATO ha fatto un colpo di Stato nel 14, ha eliminato il presidente Yanukovych, che era il presidente eletto dagli ucraini, ha messo prima Poroshenko, uno che vendeva cioccolatini, ne vendeva molti per dire il vero, poi visto che Poroshenko non agiva come ritenevano loro, ha messo un porno attore come Zelensky, e l'ha messo lì a fare presidente. Non dimentichiamoci che Zelensky aveva promesso agli ucraini di trovare un accordo con la Federazione Russa per risolvere in maniera pacifica il problema del Donbass. È andato al governo, invece di fare questo ha cominciato una guerra contro i suoi stessi ucraini, cioè perché il Donbass era all'interno dell'Ucraina, ha bombardato, ucciso, massacrato centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone, e questo ha provocato naturalmente la reazione della Federazione Russa. Non solo ha provocato la reazione della Federazione Russa, ma ci sono documenti alla mano che dimostrano che la Federazione Russa, l'Ucraina si stava preparando a invadere con le forze armate tutto quanto il Donbass e provocare e attaccare i posti di frontiera della Federazione Russa. Questo è stato quanto è avvenuto, e c'è stata la reazione della Federazione Russa dopo che si è cercato per più volte di trovare un accordo, e l'accordo era famoso, che tutti parlano di Minsk 1 e Minsk 2, cioè fare in Ucraina come è stato fatto in Alto Adige con gli accordi di Gasperi e Gruber. Non dimentichiamoci che l'Ucraina ha firmato gli accordi di Minsk, e però la NATO, per la stessa missione della Merkel, ha detto che gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2 servivano soltanto per fare che cosa? Per fornire armi all'Ucraina, all'esercito ucraino, per addestrare l'esercito ucraino e dare la possibilità di far fronte e attaccare la Federazione Russa. Perché l'Occidente da sempre, dai tempi di Napoleone, Hitler e altri, hanno sempre sostenuto, sostengono tuttora, qualcuno adesso un po' meno, che la Russia si può attaccare e si può anche invadere. Chi ha invaso la Russia ha avuto i risultati che ha avuto Napoleone, che ha avuto Hitler. Ecco, questo è l'elemento che l'Occidente non ha mai tenuto conto. Se l'Occidente avesse tenuto conto di questo, che la Russia, il popolo russo, non è uguale, identico, non ha la stessa mentalità dell'Occidente, è un popolo che ha saputo soffrire, ha saputo unirsi, a prescindere da chi era al governo, e se quelli che erano al governo li unificavano, come è già stato, loro sapevano soffrire e reagire. E vediamo che tutte le sanzioni messe in atto dall'Occidente, dalla NATO, 15 pacchetti, di 15 sanzioni, non solo non hanno indebolito la Federazione Russa, ma hanno indebolito chi le ha messe queste sanzioni. Ecco, hanno messo queste sanzioni e si sono trovati, e loro credevano che con queste sanzioni, nel giro di poco tempo, di pochi mesi, riuscire a piegare la Russia e fare, il loro obiettivo era che i russi o Putin venisse eliminato, e quindi i nuovi dirigenti russi andassero a chiedere con le mani la carità all'Occidente, oppure che crollasse il sistema industriale, il sistema militare della Federazione Russa. Tutto questo non è avvenuto, tutto questo ha messo in difficoltà, non diciamo in difficoltà, ha messo proprio di fronte a una catastrofe l'Europa. Vediamo che l'Europa è in crisi e deve pagare le materie energetiche il quadruplo di quello che costano. Dicono che non hanno più gas o materiale uranio o altri materiali energetici dalla Russia. Non è vero, perché la Russia vende all'India il gas, l'India lo vende agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti lo vendono all'Europa 4 volte superiore al costo reale. Questo è quello, i furbastri che abbiamo in Europa, quelli che li vedete, no? Le capacità che hanno, non c'è nessuno in Europa che sia in grado di avere una visione strategica su cosa fare, no, sono lì allo sbando e sono nelle mani di chi li fa giostrare, perché sono dei burattini che si fanno giostrare e non hanno capacità di reazione. Ecco, la guerra in Ucraina la NATO l'ha persa sacrificandosi economicamente, l'Europa sta avendo un tracollo, ma oltre ad avere un tracollo in Europa, ha sacrificato il popolo ucraino, li ha convinti che potevano vincere, non sono riusciti a vincere, stanno perdendo in 3 anni. E questi sono i dati che nessuno si inventa, ma sono i dati da un'associazione, un ente svizzero, e poi sono dati elaborati dei numeri che ci dà il governo ucraino. Ecco, questo è il dato di fatto. Nelle sue esternazioni del tossico dipendente che guida l'Ucraina, ci dà i numeri che poi, se elaborati, si capisce com'è. Allora, per essere chiari, l'Ucraina, il popolo ucraino, ha perso in 3 anni di guerra 750.000 uomini, non uno, 750.000 uomini. La Federazione Russa ne ha persi 80.000, senza tener conto delle distruzioni materiali oltre che morali che ha avuto l'Ucraina. Quando è partita questa guerra, adesso anche stessa popolazione ucraina sta avendo dei problemi con il governo, con Zelensky, perché sono stanchi di questa guerra, vogliono giustamente la pace, vogliono una pace che gli permetta di vivere. In realtà, non dimentichiamoci che di alcuni dati che hanno dato loro è che nel mese di novembre ci sono stati 60.000 disertori nell'esercito ucraino, e i francesi hanno addestrato una brigata d'élite, una brigata che doveva essere il fior fiore dell'esercito ucraino. Era composta da 2.300 uomini, li hanno addestrati, li hanno armati col meglio che potevano avere. Questa brigata, per l'addestramento e per l'equipaggiamento, è costata 990 milioni di euro, pagati dall'Europa naturalmente, e è tornata in Ucraina dopo i mesi di addestramento, è tornata in Ucraina. E cosa è successo? L'hanno messa a combattere a Kursk, nella regione che avevano occupato gli ucraini, e di 2.300 uomini, 1.700 hanno disertato, sono scappati con armi, bagagli e tutto, perché non vogliono più combattere, hanno capito che sono carne da cannone e stanno fuggendo. Chi può fugge dall'Ucraina, e chi non può si nasconde, e chi viene preso, perché lo prendono attraverso rastrellamenti, peggio di quello che facevano i fascisti in Italia durante la Repubblica di Salò, e li mandano al fronte. Quando vanno al fronte, quando appena possono, scappano e disertano. Questo è, e quindi il problema che la Russia, qualcuno può dire, ma perché la Russia allora a questo punto non avanza? No, la Russia non avanza perché vuole, in pratica, parliamoci francamente, vuole che finire tutti i magazzini, tutti i depositi di armi della NATO, devono essere forniti dalla NATO all'esercito ucraino, e l'esercito ucraino li sta dilapidando tutti. Non solo questo, ma addirittura vengono le armi che la NATO dà a loro, vengono vendute ai paesi del terzo mondo, a bande terroristiche, eccetera, no? E adesso l'ultimo scandalo di qualche giorno fa, che tutte le cassette di mortai, di bombe da mortaio che arrivavano in Ucraina, erano difettose, e non solo non sparavano, ma esplodevano prima del lancio o durante il lancio. Ecco, questa è la situazione in Ucraina. Quindi ci sono due possibilità: o arriva Trump e risolve il problema con la Federazione Russa, praticamente la situazione è chiara. Ci sono le quattro province, le quattro oblast di del Donetsk, cioè Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kharkov, che saranno, diciamo così, annesse alla Federazione Russa. La Crimea non si discute perché è già della Federazione Russa dal 14. Il problema che dovranno trattare, che tratteranno, non sarà su queste quattro oblast che sono già incamerate nella Federazione Russa, ma sarà la nuova Russia, che praticamente la nuova Russia è tutta quanta quella che è a est del fiume Dnepr. Ecco, si discuterà di questo. Questo è il concetto. E quindi, come avevamo detto anche noi, a suo tempo, la Ucraina non esisterà più come nazioni che conosciamo, ma sarà divisa ad est, in questa situazione, come ho detto prima, e a ovest probabilmente sarà la stessa Polonia, l'Ungheria e la Romania che cercheranno di assorbirle loro e fare diventare in globale nella loro nazione. Ecco, questo sarà quanto avverrà. Ecco, questo vediamo, che questa guerra è la guerra voluta dalla NATO, ma che comporterà non la fine della Federazione Russa, ma la fine dell'Europa. L'Europa che praticamente sta già dividendosi, perché ci sono nazioni con il loro governo, come l'Ungheria e la Slovacchia e la Serbia, che hanno già detto che non gli va bene la situazione attuale, che non gli va bene la guerra che fa la NATO contro la Federazione Russa. Poi c'è la Georgia, che ha votato ed ha votato per il sogno georgiano, per avere rapporti amichevoli con tutte le nazioni con termine, quindi anche con la Federazione Russa. C'è la Romania, che chi vuole la pace, non vuole la guerra con la Federazione Russa, ha vinto le elezioni e hanno fatto un colpo di Stato per togliere, per annullare il voto popolare. C'è la Francia e la Germania che sono in disfacimento. C'è la Germania che il presidente ha fatto praticamente, la Francia ha fatto un colpo di Stato, che il risultato delle votazioni non è stato rispettato. C'è la Germania che deve andare al voto e che tutti sono preoccupati per le ragioni che tutti conosciamo, perché la Germania, che doveva essere quella che guidava l'Europa, eccetera eccetera, si è fatta sottomettere dalla Gran Bretagna sostanzialmente, e anche dalla stessa Ucraina, e ha accettato di rinunciare, diciamo questo termine, il ruolo di leader dell'Europa. Gli hanno fatto saltare i due gasdotti lì, Nord Stream 1 e Nord Stream 2, e quindi l'hanno ridotta in una situazione pessima. Ecco, sto andando molto lungo, chiudo perché poi rifaremo la questione. Noi in Veneto, noi diciamo così, dei popoli dell'Europa, non dell'Europa voluta dai banchieri, ma dall'Europa dei popoli, dobbiamo trovare una soluzione, e questa soluzione noi come Veneto Serenissimo Governo l'abbiamo proposta con il famoso piano economico per la rinascita del Veneto, il cosiddetto piano Guardiola, dove vedevamo l'Europa che si conglobava, non che si divideva, ma che si conglobava in popolazioni omogenee e con termini, cioè noi abbiamo detto che c'era, che doveva, lo sviluppo dell'Europa doveva avere due punti. Uno era Rotterdam e uno era Venezia, uno a nord e uno a sud, e conglobare attorno a queste due entità, conglobare uno sviluppo economico che avesse una situazione, sviluppo diverso da quello che dei banchieri, ma che tenesse conto degli interessi dei nostri popoli e delle nostre necessità. Ecco questo. Poi faremo un altro intervento, un'altra trasmissione, dove parleremo proprio di come poter sviluppare il famoso piano economico per la rinascita non solo del Veneto, ma per la rinascita dell'Europa, o comunque dell'Europa con un'entità diversa da quella che abbiamo visto fino adesso. Ecco. Questo è quanto abbiamo visto, speriamo che la cosa possa essere interessante. Saluto tutti quanti e ci auguriamo un anno, il 25, diverso, che porti la pace, la prosperità e un nuovo modo di intendere e di vivere.